ringrazio e saluto anche tutti gli ascoltatori. Allora, per parlare della repressione, diciamo così, in Marocco, io direi che siamo abituati in Marocco alla repressione, nel senso che durante tutta la vita del regime, fino adesso, dal 1956 fino adesso, sono sempre state i carceri pieni di compagni, lotta, eccetera. E non è una novità. La novità è che adesso, dopo le cosiddette primavere arabe, nel senso che non hanno avuto comunque l'esito desiderato fino adesso nei paesi dove sono stati, dove hanno caduto i regimi o i rappresentanti dei regimi, in Tunisia, in Libia, in Egitto per esempio. Però comunque il Marocco è un po' particolare. Prima non si parla molto dal Marocco nelle mass media, come hai introdotto prima, perché il Marocco per l'Occidente, per l'imperialismo, è un punto strategico nella regione, è un amico dei paesi imperialisti, e li fa comodo e difende i loro interessi, e sia l'Unione Europea sia le istituzioni europee non hanno questo interesse a destabilizzare questa parte con il movimento 20 febbraio. Sicuramente quando sono scatenate le rivolte nel mondo arabo, anche il Marocco ha avuto la sua parte, e il movimento, come l'hai detto, si chiama il 20 febbraio, perché la prima manifestazione e il primo appello delle manifestazioni al Marocco è stato il 20 febbraio 2011, e lì si è chiamato il movimento. Comunque è ancora fa le lotte, come hai detto. L'ultimo 26 giugno è stata la 27 giornata nazionale di lotta in tutte le città del Marocco, comunque, che è stata repressa come al solito, non è una novità per i compagni marocchini, diciamo così, siamo abituati. Ma c'è comunque, leggendo su internet i messaggi e tutto quanto, c'è una volontà di sfidare questo regime comunque, e poi vediamo come sarà, ma come andranno le cose. Sinceramente c'è questo silenzio nelle mass media che ci preoccupa di più, perché nessuno sa, non nessuno, però c'è poco dire. Per esempio in Italia non si parla, si vede tutti i giornali, i grandi giornali, non si parla neanche di cosa sta succedendo in Marocco, e questo è il punto che ci preoccupa di più.
Sì, neanche in rete ci sono, in lingua italiana ci sono notizie, quasi nessuno.
Sì, ma sulla rete sì, ma in arabo, in francese,
sì, soprattutto in francese e in spagnolo.
Italiano.
Anche in spagnolo qualcosa.
Sì, anche in spagnolo.
Ci sono delle città che sono più sensibili e quindi più, diciamo, mobilitate rispetto ad altre, o è proprio su tutto il territorio marocchino che si sviluppa la lotta? E soprattutto le rivendicazioni più forti quali sarebbero?
Allora, le rivendicazioni vanno dal sociale, economico, fino al politico, nel senso che comunque il 20 febbraio, io mi ricordo la prima manifestazione nazionale il 20 febbraio 2011, il slogan che era dominante all'epoca, quando sono usciti per strada migliaia di manifesti, era la caduta del regime.
Sì.
Era così, in arabo, istat nedam, non so se avete presente. Poi mano a mano, perché all'epoca c'era questa ondata, questa delle rivolte in soprattutto in Tunisia e in Egitto, e c'è questa voglia di seguire anche questo esempio, però piano piano è stato comunque frenato il movimento, perché è un po' particolare l'organizzazione come è andata in Marocco, sono entrati partiti, partitini, sindacati, sindacatini, eccetera, che hanno portato il movimento a un'altra parte, a una rivendicazione un po' per una monarchia parlamentare e tutto quanto. Però è rimasto anche questo slogan politico, che è la caduta del regime, che adesso comunque è stato sentito l'altro giorno, il 26, in tanti posti nel Marocco, ma dove ci sono i compagni, i rivoluzionari, eccetera, c'è presente questo slogan comunque.
Sì, che corrisponde un po' al dégage di...
Sì, dégage, eccetera, sì, anche sì, c'è questo dégage che è diventato
sì, famoso
dalla Tunisia, che è andato dappertutto, tutto il mondo, diciamo così. E poi si sa, comunque c'è la paura comunque delle masse, nel senso che comunque non siamo, comunque come movimento non è stato in grado, per la repressione, non è per le capacità sua, a coinvolgere le masse, diciamo così, nella lotta. C'è questa avanguardia che sta isolando per motivi diversi, soprattutto per la repressione, e poi sta subendo una repressione
pesantissima.
C'è anche il movimento studentesco marocchino, che comunque sta pagando caro. Adesso sto guardando il link dei prigionieri del movimento studentesco, da Fez, dalla città di Fez, a Marrakesh, a Meknès, a Tese, eccetera. Ci sono tantissimi compagni giovani che sono stati fermati, arrestati durante manifestazioni per dei rivendicazioni economiche che riguarda l'associazione nell'università, là dove l'associazione è pesantissima sul livello economico, eccetera, e diciamo che stanno comunque pagando, sono tanti compagni che sono in sciopero della fame. Io sto guardando, sono ancora almeno 25 compagni in sciopero della fame.
Sì, è da moltissimi giorni peraltro.
Sì, da moltissimi giorni. I primi hanno iniziato a aprile, e poi c'è anche quelli che hanno iniziato a marzo, a maggio. Sono arrivati a 66, 80, nel senso che non c'è il sciopero della fame è stato comunque l'unico modo per i prigionieri di difendere la loro identità. Non sono criminali, non hanno rubato niente, stanno chiedendo delle rivendicazioni economiche, di libertà, eccetera. Allora il sciopero della fame era l'unico modo per rivendicare la loro identità come prigionieri politici. Il Marocco in questo caso è diventato un peggiore esempio nella tutte le associazioni che difendono i diritti umani condannano il Marocco per queste repressioni adesso, da Amnesty International fino a tutte le altre associazioni che difendono
le Human Rights Watch.
Sì.
Ecco, lo sciopero della fame è diciamo una forma di lotta tradizionale che viene utilizzata, che è stata già utilizzata altre volte, o è la prima volta che...
No, allora, la tradizione del sciopero della fame in Marocco è vecchia, non è stata inventata oggi. durante le anni 70, dove la sinistra rivoluzionaria marocchina era molto presente e poi molto repressa anche, ci sono tanti prigionieri che hanno usato questa arma per difendere i loro diritti anche dentro il carcere. E ci sono tanti anche compagni che sono morti durante il sciopero della fame. Ricordo nell'78 c'è la compagna che si chiama Saida Al-Menbei, che è morta dopo 43 giorni di scioperi della fame. C'è il compagno Abdelhak Shbada, morto nell'89 anche durante il sciopero della fame. C'è il Duredi Moulay Boubker Belhaweri, sono due compagni morti arrestati nell'84 e morti durante il sciopero dopo 45 giorni di sciopero della fame. Vuol dire che nella tradizione della lotta nel carcere nel Marocco è stato usato come arma, no? Ma non solo in Marocco, ci sono tanti,
sì, però sono meno famosi di Bobby Sands, ad esempio.
Eh?
Sono meno famosi di Bobby Sands, pur avendo fatto praticamente la stessa fine.
Sì, ma anche in Irlanda, in Spagna, nei Paesi Bassi, eccetera, è stato un sciopero, era anche in Turchia, per esempio, sono stati tanti compagni morti durante il sciopero della fame. In Marocco c'è questa tradizione comunque per difendere l'identità politica del prigioniero, perché il regime vuole, c'è questa dinamica alla fine, il regime vuole passare questi, come dappertutto il mondo, non è che è una invenzione marocchina, che voleva far passare i militanti come delinquenti, che hanno bruciato di qua, spaccato di là, eccetera, eccetera. Questo è il ma tutti anche qua in Italia, non è che cambia molto. Allora,
ho letto
allora
anche che ci sono delle imputazioni per tenerli dentro, in Marocco, sì. di spaccio di droga
sì, ma c'è tutto, anche spaccio di droga, ultimamente lo stanno usando come
pretesto per tenere in galera.
Sono almeno due o tre compagni del movimento 20 febbraio che sono passati per spacciatori di droga. Sappiamo, io come marocchino so già che è la monarchia che spaccia la droga, è il grande spacciatore anche della droga, è lui che vende la droga in Marocco e anche la esporta qua in Europa. E sono tanti report europei che dicono questo. Io lo sapevo perché abitavo lì, sapevo questo, e sono anche i report europei che dicono che la monarchia e i affiliati alla monarchia che spacciavano, sono loro che i grandi spacciatori. Poi la repressione, come ho detto, è stata sempre arma usata per impedire comunque la crescita dal movimento, perché le contraddizioni a livello nazionale nel Marocco sono molto molto pesanti, c'è una ricchezza nazionale che è nelle mani da poche persone, a loro testa c'è il re e la sua famiglia e poi altri capitalisti legati all'imperialismo europeo e americano, ma le grandi parti della società marocchina comunque soffre dei contadini poveri dove non c'è nelle campagne neanche una scuola, neanche un ospedale dove la gente può andare a curarsi, non c'è neanche le strade, non c'è niente, però trova una ricchezza da queste della borghesia, diciamo tra virgolette, locali, che vive in modo veramente un consumo allucinante che non c'entra niente con la vita quotidiana della grande maggioranza dei marocchini.
Va bene, se c'hai altro da aggiungere, direi che
no,
per adesso
dico solo che Spero che il messaggio è stato chiaro, nel senso che comunque cerchiamo di rompere questo silenzio molto pesante su questa lotta che sta andando avanti comunque nel Marocco. E spero che comunque che arriva a fare a muovere un po' le cose a livello anche italiano.
I tuoi connazionali anche piuttosto presenti sul territorio italiano, però non parlano molto di questo.
Le migrati
preferiscono.
Abbiamo già parlato da questo, nel senso che comunque ci sono con la crisi, con tutto il quanto altro.
Hanno altri problemi.
Altri problemi, e poi c'è anche la politizzazione o no, dipende
dal grado di politizzazione.
Dall'immigrato stesso.
Senti, c'è arrivato un messaggio che vorrebbe farti una domanda, insomma, ti chiede qual è la situazione del Sahara, insomma, se sai dire qualcosa rispetto a questa situazione.
Allora, i prigionieri del Sahara adesso sono tanti prigionieri anche sahrawi in Marocco. Questo problema è molto, molto sentito in Marocco, nel senso che l'autodeterminazione del popolo sahrawi è stato e ancora una rivendicazione dei compagni marocchini. Per noi il popolo sahrawi si vuole anche fare il suo stato, liberarsi, eccetera. Per noi l'abbiamo sempre difeso e lo difendiamo sempre. Questo è un diritto non negoziabile in nessun modo dei compagni. È per quello che anche durante questi arresti dei compagni marocchini, una delle domande, leggevo i manifesti, appelli dei compagni in carcere, una delle domande: qual è la vostra posizione sul Sahara? Ma i compagni lo dicono chiaro: siamo per l'autodeterminazione del popolo sahrawi. E 15 giorni fa sono state tante manifestazioni in tutto il Sahara occidentale, da Dayuna, Dakhla, Bujdoura, tant'altro, parlo delle città, le grandi agglomerazioni urbane nel Sahara, e si sono stati repressi veramente in un modo. È la prima, sinceramente vi dico, è la prima volta che vedo tutti questi sahrawi scendendo in piazza, anche loro stanno muovendo in modo molto chiaro per difendere il loro diritto dell'autodeterminazione, per fare questo referendum che è stato
negato più volte.
Sì, dall'83 il Marocco ha accettato questa soluzione di fare il referendum nel Sahara per l'autodeterminazione, però dall'83 fino ad adesso niente, non si muove niente, e loro sono scesi per difendere questi diritti con tutte le repressioni possibili. Io qua ce l'ho il link dei sahrawi in prigione, si sono divisi in tante prigioni, a Itmellul, prigione si chiama Itmellul in Agadir, una prigione di Ben Sliman, in prigione di Dakhla, Saleh, vicino a Rabat, eccetera. Nel senso che ci sono, anche loro soffrono da questa repressione.
Ecco, non si riesce a collegare le due lotte, cioè quella del popolo sahrawi e quella del 20 febbraio.
Sì, ma sinceramente, ma non credo con il 20 febbraio, il 20 febbraio è un movimento eterogeneo, nel senso che non è una linea politica chiara, ma tra i compagni c'è questa unione strategica, nel senso che sì, il nemico comune e la monarchia marocchina e tutti quelli che sono dietro questa monarchia, se abbiamo lo stesso nemico alla fine.
Sì, questo, queste due parole spiegano bene la differenza che facevi prima tra marocchini con una coscienza politica e altri che non ce l'hanno e quindi non parlano di questo, perché ad esempio nei CTP spesso quando si parla di Saharawi viene negato anche.
No, ma guarda, c'è una dottrinazione, un lavaggio di cervello dei marocchini su questa roba. Non sanno neanche perché e come è nato questo storicamente parlando, qual è il problema, dov'è, come è nato, eccetera, come sta andando. Non sanno, lo per loro ripetono quello che diceva il mass media del regime. E niente, anche il regime dice delle bugie veramente non lo
colossale.
So. Sì, è loro quasi io. Si fa un sondaggio, trovi che tutti i marocchini si per il Sahara, anche se non capiscono niente su come è andata il Sahara. Tu fai sei insegnante al CTP e allora sai già, se fai un po' di test su questo, nessuno ti dice hanno il diritto o non hanno. Sono tutti per la marocchinità del Sahara, e punto.
Sì.
E questo è il problema, abbiamo questo problema, però quelli politicizzati riescono abbastanza a dialogare, a discutere, a mettere in discussione questa posizione del regime, sinceramente.
Va bene, direi che con questo siamo passati da un argomento all'altro, al Marocco, comunque
sì.
È interessante.
No, figurati, per me è anche mettere su questo, perché mi chiedono sempre, non è la prima volta,
sì,
andavo in giro a fare interventi in Italia, ma qual è la tua posizione sul Sahara, eccetera. Sì, ma questo per me, anche se è pericoloso sinceramente, lo ripeto, però questa è una posizione che si difende al di là della cosa può cadere. O domani o non lo so, però dobbiamo difendere, è un diritto, è un indiscutibile, irrevocabile il diritto dell'autodeterminazione dei popoli.
Certo, anche perché i Sahrawi sono stati costretti a trasformarsi da popolo della costa, quindi pescatori, in nomadi nel deserto al confine con l'Algeria.
Sì, la situazione in Sahara sono 80% dei marocchini e 20% dei Sahrawi.
Eh sì, è stato utilizzato anche questo per svuotare il referendum del suo possibile significato.
Però lì non è che il Marocco ha sempre impedito a fare il referendum, perché sa che se si fa libero, un referendum libero, perderà. E il Sahara è per lui è una questione di vita o di morte, perché ha costruito tutta la sua vita, la sua politica sul Sahara. Stati zitti, abbiamo il Sahara. Non rivendicate niente, sia a livello economico, sia delle libertà a livello politico, perché abbiamo il Sahara, dobbiamo essere uniti di qua e di là. E questo è il gioco. Se perde il Sahara, perde anche la sua legittimità come monarchia.
Sì.
È per quello che il Marocco ha sempre fatto ostacoli per andare avanti a fare questi referendum.
Poi
al di là da questo c'è anche le risorse naturali dal Sahara, ci sono tantissimi, c'è anche questo gioco, ma il gioco si gioca a questo tra il Marocco, l'Algeria, gli americani, i francesi, è una situazione ma un po' complessa.
Vabbè, allora potremmo parlarne magari una prossima volta.
No, si può anche parlare storico, come è andato, come non è andato.
O sperando magari che finalmente si risolva in qualcosa, in quell'area.
Sì, ma c'è sempre la speranza, l'ottimismo, se no, come dicevo sempre, se non scendiamo più in piazza, non facciamo niente, però la speranza che le cose cambiano è la speranza che abbiamo tutti, poi la speranza nelle masse, nel popolo, che prendono coscienza della loro situazione, che possono cambiare, non noi, non i militanti, non si cambiano le cose, sono le popoli, quando hanno la coscienza possono cambiare tutto e spaccare tutto e creare il nuovo, non è, questo è il discorso.
Va bene. Grazie del tuo contributo sulla questione.
Anche grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Speriamo di fare altra trasmissione, eccetera.
Okay. Va bene. Grazie.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao. Ciao.